Dillo a Controradio. Di servizi, disagi, tutto quello che non funziona in città e sul territorio, segnalalo al numero WhatsApp 342 81 04 111. Scaveremo per te alla ricerca di una soluzione. Dillo a Controradio.
8 e 40 minuti, ben trovati per una nuova puntata di Dillo a Controradio. Oggi parliamo di affitti turistici, di urbanistica, lo facciamo con Salviamo Firenze per Viverci. Ben trovato a Massimo Torelli.
Ciao Chiara, buongiorno a tutte e tutti.
Non potevamo fare altrimenti, data anche la tempistica dell'amministrazione comunale fiorentina. Veniamo, Torelli, dalla sentenza del TAR sugli affitti turistici, che è stato davvero un elemento di sostegno rispetto alla posizione dell'amministrazione comunale. L'annuncio di Funaro nei giorni successivi, che avrebbe esteso il comune di Firenze presto il blocco agli affitti brevi anche oltre la zona UNESCO, ieri l'illustrazione di questo piano di zone tramite l'approvazione di una delibera in giunta e la richiesta al consiglio comunale di procedere d'urgenza, come abbiamo annunciato anche in rassegna stampa. Le zone sono Campo di Marte, Gavinana, Sagliacopino, ma anche Statuto, Rifredi, Libertà, Oberdan, Bronzino Piervettori, Fonderia Petrarca e Paolo Uccello. Voi dite non basta, però insomma la strada è questa.
Allora, non basta perché dopo la sentenza del TAR il comune ha il compito, il dovere, il potere di riaffrontare il tema delle città che si stanno svuotando per la turistificazione, che non è solo l'overtourism, ma il cambiamento profondo delle città. Il fatto di estendere, ora di dire in alcune zone non se ne possono aprire altri, è positivo, ma è un congelare uno stato di una malattia. Va cambiata cura, quindi è una cosa da fare, ma non basta, perché l'obiettivo deve essere quello di dire che in questa città ce n'è troppi, e va già detto quali saranno i vincoli, i coefficienti da rispettare da qui alla fine della moratoria, che è a maggio 2028. In questa maniera i proprietari si possono regolare, organizzare e predisporre, perché se si dice vedremo dopo cosa faremo, vedremo nel 2028, si crea uno stato di incertezza che noi temiamo che porti a un'ulteriore deroga, perché le persone non si sono potute preparare alle nuove norme.
E possa provocare un contraccolpo anche di reazione immediata nel mercato immobiliare, che non sia proprio così.
No, ma infatti se l'ha detto, ora il blocco lo estendiamo a queste zone,
sì.
Diciamo che i parametri che in tutto il territorio rispetteremo sono queste qui entreranno in vigore dal 2028, in questa maniera qua voglio dire c'è una programmazione, una pianificazione, ma io penso che il tema di questo governo, di questa città, è che non pianifica. Non pianificando fa sì che i furbi fanno i furbi, perché troveranno sempre una strada, ma dall'altra parte crea anche uno stato di incertezza rispetto a tutte le persone che alle norme ci vogliono stare.
Sicuramente però stanno andando in una direzione anche nel definire questo studio, che sì, magari arriva tardi rispetto a quanto voi denunciavate da tempo, però ecco, leggere nero su bianco che ci sono alcune zone come quella del Pignoncino di San Frediano, dove il tasso di crescita degli affitti turistici brevi ha superato addirittura il 90%, voi lo sapevate già, però adesso diciamo l'amministrazione non può chiudere gli occhi di fronte a uno studio che ha commissionato essa stessa.
Il fatto coerente in quest'area qua, a regime il tasso di occupazione è il 30%, il 20%, lo dici da ora, in maniera che in questa maniera qua un proprietario o un fondo di investimento che gestisce più mobili lì sa che dal 2028, quando finisce la moratoria, lì se ce n'erano 30 ne possono restare 10, però lo devi dire per tempo, perché in questa maniera qualcuno può decidere di rimettere in vendita il proprio appartamento, decidere di fare un 4+4, decidere di fare un altro tipo d'affitto, cioè pianificare il governo della città. Invece, dopo, con questi numeri precisi, si esce da questo con vedremo come va. Ma come va è semplice: se non ci sono blocchi e non ci sono controlli, la cosa si estende. Io dico soltanto che tutti quelli che vivono in area UNESCO hanno visto da un anno e mezzo c'è il blocco dichiarato di nuovi affitti brevi in centro, ma la situazione non è migliorata in centro, perché la situazione o peggiora o migliora, la stasi non esiste.
A proposito di controlli, voi sollecitate anche che non vengano fatti solo sugli affitti brevi, ma anche su questo boom di affitti finti transitori, no? Questo cambio di abito.
Quelli sono quegli affitti che alcuni fanno, so dire, non solo ai turisti, ma fanno a chi lavora per breve tempo a Firenze. In questa maniera qua chiedono qualsiasi cifra, è un affitto a tempo, è un affitto illegale, perché il transitorio non si può fare a chi va a vivere in una città per motivi di studio, di lavoro o di salute, una cura è questo. Ma in questo, cioè, il tema è, se non c'è un controllo e una pianificazione, si trovano mille aggiramenti. Io lo dico un esempio evidente, abbiamo discusso spesso, anche l'ultima volta in radio, del fatto che si continuano a affittare i fondi e le cantine in questa città, e ci sono ancora fondi e cantine. Cioè, il tema è importante che questi studi e queste dichiarazioni diventano azione, dicendo da qui al 2028 il governo sarà questo, e al pignoncino sì, ci sarà questa situazione. Non è che quelli del pignoncino lo scoprono il 30 maggio del 2028 e poi verrà detto: ah, ma non abbiamo avuto il tempo di organizzarci, allora facciamo come loro, gli diamo 2 anni di proroga.
In queste settimane, durante il vostro attivismo che non è mancato, gli incontri pubblici, i volantinaggi, vi siete sentiti ripetere sempre le stesse domande? Quali sono?
Le domande mediamente come è stato possibile, che si può fare, ma è possibile cambiare ancora qualcosa? Perché questo è il grande tema, perché la città oggettivamente ormai c'ha un'iperattenzione, ma non alla singola opera, al singolo cantiere, al pignoncino, ha un'iperattenzione. Ormai ha maturato la consapevolezza che questa città è estremamente cara.
E si preoccupa anche, cioè i cittadini, anche il pubblico di Controradio, ci arrivano segnalazioni. Una segnalazione che ci è arrivata, a dirlo, a Controradio riguardava una foto che mostrava lo skyline da Monte Oliveto verso l'ex teatro comunale, e si vedono di fatto 2 cubi neri, e ci hanno chiesto: ma come? Non è solo un cubo, ce n'è anche un altro. No, di cosa si tratta?
Si parla dell'ex comunale, della struttura nata al posto dell'ex teatro comunale, che è fatta da più edifici, e quindi in realtà si vedeva lo stesso edificio, ma però allargando la vista poi si vede davanti il consolato francese, si vede molto bene la notte, c'è un sopra all'albergo 5 stelle della piazza, vedi spiccare una super terrazza sull'Arno illuminata. Oppure venendo qua e guardando Monte Oliveto, stamattina mi sono fermato e si vedono delle gru, e davanti a un cantiere c'è un piccolo cubo bianco e nero che è lì, che sta in costruzione.
Tutto questo destabilizza, a fronte della situazione che si è creata anche di consapevolezza.
Sì, perché io devo dire, la cosa che ha colpito è anche il fatto che abbiamo le cose sotto gli occhi, poi improvvisamente esplodono. Penso alle antenne per i ripetitori. È bastato un giorno, una foto, una dichiarazione, tutti abbiamo guardato dalle finestre o dalla strada, abbiamo visto: ma c'è anche quella, c'è anche quell'altra, per poi scoprire che a Firenze ce n'è circa 300 di queste antenne. Cioè, l'idea che a Firenze sia in vendita, sia comprata da persone che non la vivono, che la consumano, e che oltre il consumo di suolo c'è il consumo di cielo, di cui parla padre Bernardo, che proprio il cielo è gratuito, lo guardiamo tutti, c'è questa sensazione. Ecco, in questo, tornando ai commenti sul provvedimento parziale della Giunta, rispetto a questo stato d'animo vanno dati segnali di avere in controllo la situazione, la serie: sappiamo dove andiamo.
Ma se poi ci siete voi che minate questa...
No, ma noi si spinge, nel senso, ma il tema non è il minare, il tema è proprio quello, la sensazione, lo stato d'animo è veramente di una città in cui ti senti via via sempre più espulso e sempre più estraneo. Una perdita di è come: non ti riconosco più la città, non mi riconosco più. È una sensazione di precarietà, perché ti basta fare colazione a un bar e senti quello e dici: 1200 euro hanno chiesto per un bilocale, 1300, 1800, poi non sai più dove è il vero e cosa non c'è di vero. Ma la situazione è questa, e di conseguenza ci vuole un approccio che sia all'altezza di una situazione che è molto grave. Quando infatti noi diciamo una cosa fondamentale, va cambiata cura, ma la cura non è solo fatta di delibere, è fatta proprio di stile di governo e di attenzione alla cittadinanza.
Un altro caso che ha fortemente suscitato attenzione e poi anche una generalizzata preoccupazione è quello del resort in San Gallo, e che fa parte anche di segnalazioni di ulteriore esasperazione da parte dei residenti, perché ci sono dei lavori anche notturni che proseguono senza tregua anche di notte. Ne ha parlato la stampa locale, ma voi lo avete denunciato per primi tramite appunto i cittadini che nelle settimane, nei mesi scorsi si erano offerti, no, di far guardare dalle loro case come cambiava lo skyline con questo resort in costruzione. Qual è lì la situazione?
La situazione è, lì è simbolica, la mancanza di cura delle relazioni, perché poi per dare la città anche una cura del rapporto delle relazioni. Lì c'è un cantiere che abbiamo denunciato, che proprio per noi è mostruoso, e abbiamo segnalato la magistratura, c'è un'inchiesta. Quei cittadini hanno invitato prima gli amministratori, poi la città, poi di nuovo gli amministratori, poi la stampa a dire: venite a vedere al di là delle carte con i vostri occhi quello che sta succedendo. Non hanno ricevuto alcuna risposta, nessun amministratore giunta è andato alle loro finestre. Poi una notte, settimana scorsa, si svegliano con rumori delle gru alle 2, all'una di notte, e cominciano ad agitarsi, a chiamare i vigili, che prima farfugliano varie risposte perché non sanno dare una spiegazione tecnica, per poi scoprire che i lavori erano stati autorizzati perché dovevano essere fatti
solo per due notti, temporaneamente.
Ma il tema è che nessuno
ne aveva avvertiti.
Io a volte, sentendo anche la radio, senti come notizie di utilità. Lì non è che c'era, lì bastava mettere un volantino davanti a 20 numeri civici
ci
e dire:
ci scusiamo per il disagio.
Ecco, il tema è. E questo però incide sul fatto che il residente si sente proprio trasparente. È molto più importante i tempi di costruzione del gruppo di Singapore. Questo cantiere ha degli orari, esagerati, straordinari, autorizzati come se fossero i lavori importanti come quelli della tranvia. E uno dice: ma come? Ma com'è possibile? E quindi lavori il sabato, la notte, la mattina alle 6.
Veniamo all'ultimo tema a cui vogliamo dedicare attenzione nell'ambito di questa puntata di Dillo a Controradio, perché ci avviciniamo a un appuntamento importante che si delinea come seconda fase di una campagna che voi portate avanti di sensibilizzazione rispetto a quanto sta accadendo alle cascine nell'area ex OGR. Salviamo le cascine, attenzione, cemento in arrivo, assemblea pubblica domani alle 21 al Teatro Puccini, al laboratorio. A questo punto i cittadini sono chiamati per un aggiornamento o una mobilitazione, nuova mobilitazione? No,
diciamo così, in 20 secondi ricostruisco. Lì c'è una previsione di costruire 42.000 metri quadri nell'area che va da dietro il nuovo teatro del Maggio fino all'altezza della manifattura. Su questo c'è stata discussione in consiglio, ci sono già stati comitati, noi dal primo aprile siamo partiti il primo aprile prendendola, dicendo: questa è una campagna diversa, una campagna lunga, perché va informata la cittadinanza, perché informare quando vedi la gru in movimento come a San Gallo è facile, perché dice: guarda che sta succedendo. Informare quando in realtà è tutto ancora sulla carta è molto più difficile, molto più lungo, certamente è un lavoro che non finisce. E abbiamo dato qualcosa come 7-8 mila volantini persona per persona in questi mesi, e a questo punto facciamo un primo punto per dire: siamo arrivati a una consapevolezza, almeno nell'area Puccini e Paesiello, e soprattutto i santi fiorentini che vanno alle cascine nei weekend, che le cascine sono veramente un patrimonio di questa città, un patrimonio molto importante. E da lì domani faremo un primo punto, una prima assemblea, ma abbiamo in previsione tante altre. E la seconda fase sarà una fase in cui cercheremo di fare due cose. Una, una petizione, perché sembra strano, ma la prima cosa che ti domanda una persona quando è d'accordo è: dove firmo? che poi dici dove firmo? C'è proprio questo meccanismo del dove firmo, fatemi firmare. Allora, da domani la settimana prossima si comincerà a firmare.
Sul sito?
Sì, sì, faremo tutto, mandiamo tutto dopo l'assemblea. E dall'altra parte anche pensare, con i tempi calmi di una campagna lunga, di un periodo estivo, anche delle occasioni in cui i cittadini, vedendo quell'area lì, possono dire: mi piacerebbe avere lì in quel capannone questo spazio, di avere lì dentro la casa del cinema, mi piacerebbe, perché quello spazio lì è importante e diventa uno spazio che colleghi la città al parco e le ascine, non diventa un altro muro di cemento, a destra ce l'abbiamo col quartiere che c'è, un altro muro, quindi deve essere un ingresso alle ascine, un ingresso di passaggio in cui ovviamente abbiamo delle idee, la principale di farci uno spazio di entrata alle ascine, ma uno spazio per gli eventi culturali, perché noi spesso discutiamo, ma dov'è che si possono fare gli eventi culturali in questa città senza spendere un capitale?
Rispetto invece alla strada che voi dite da 1800 auto l'ora e che viene fortemente difesa dalla regione, come far capire
lì ci inventiamo un'altra campagna andando fino al barco, andando in via Pistoiese, ma il tema vero è, come si può dire, è riscoprire insieme il valore naturalistico anche delle cascine e anche affrontare un tema che è quello della mobilità, perché noi l'affrontiamo la mobilità ogni giorno, voi date le informazioni, infrotraffico, il cantiere, la tramvia si sposta quest'altro, come si può dire, quella zona lì è previsto una tramvia. Se Firenze ha deciso di scommettere sulle tramvie, sulle ciclabili e tutto, non si capisce perché in quella situazione lì è l'unico caso, penso, in Europa in cui si programma insieme la strada e la tramvia. Però quello lì è un'altra cosa da discutere, perché è evidente il fiorentino sta soffrendo per tutti questi cantieri e l'idea di poter avere una strada in più piace, però è un tema più difficile, ma noi affrontiamo le cose semplici, le cose difficili. Guardate, è molto difficile dire di mobilitarsi rispetto a delle gru che non vedi.
Esatto. Allora, interagiamo con alcuni messaggi che sono arrivati davvero in conclusione, poi ribadiamo l'appuntamento di domani. Se la situazione a Firenze rischia di essere ormai persa per ritardo negli interventi, il problema mi pare stia pericolosamente espandendosi anche nei comuni. L'attenzione dovrebbe essere metropolitana, perché nei comuni vicini a Firenze ormai il fenomeno del bed and breakfast e affitti brevi si sta espandendo pericolosamente. Ma quindi non oltre un
scoperto che anche a Bivigliano e a Pratolino, perché che succede? Se a Firenze le case non sono più disponibili, uno guarda intorno, guarda dove può arrivare, c'è un problema di esplosione dei costi anche sulle nostre colline, ma è normale, perché via via che un posto si satura, si allarga.
Vedi, Torelli, cosa mi dicono? Nel parco delle cascine oggi transitano 1800 auto l'ora, la nuova strada permetterà di pedonalizzare le cascine.
Il tema è che quella strada lì è una strada che chiunque lo fa, perché dove si chiama fosso macinante, ma quello è un corso macinante, è stato rinaturalizzato, sono stati interventi, non ci passano più le foglie da questo punto di vista. Quell'area lì è un'area che dovrebbe permettere allargamento e vorremmo tanto che arrivasse a coinvolgere l'OGR, spiegando che quell'area lì, l'area dell'ex OGR, non può restare così. Quindi il problema è, ma il tema chiave, una volta risolto cosa viene fatto all'OGR, si capisce a valanga come ci si muove e cosa sono le cascine, perché noi siamo perché le cascine ritornino a quello che erano fino all'ingresso della stazione Leopolda.
E allora diventa importante dunque l'appuntamento di domani sera alle 21 al Teatro Puccini Ridotto, la seconda fase della campagna che avrà al centro il lancio, come ci anticipava Torelli, di una petizione pubblica, un percorso di ascolto delle proposte della cittadinanza per un uso pubblico a cemento zero. Prendiamo un'ultima segnalazione che arriva a Dillo a Controradio. A proposito di ripetitori, ne hanno messo uno enorme, orribile, proprio all'ingresso degli Orti del Parnaso, una bellissima terrazza sul centro di Firenze. È semplicemente inconcepibile. Uno dei 300 ripetitori, diciamo.
Dei 300, ma in realtà ce n'è due, se letto l'interrogazione, ce n'è altri 200 in attesa. Il tema vero, e tutti noi abbiamo il cellulare, il tema è che a questo punto tutti cominceremo a ragionare, come si può dire, qual è l'equilibrio fra il piacere di avere il cellulare, si possono fare solo quegli obbrobio, si possono fare altri interventi, perché poi ritorniamo sempre allo stesso ragionamento, quello che crea scandalo rispetto ai cubi. un qualsiasi cittadino vuol fare un piccolo intervento, giustamente viene detto, per la soprintendenza, la bellezza, la paesaggistica, non lo puoi fare, e poi vedi questi operatori che arrivano.
Guarda, la lascio così. Allora Massimo ci dice: antenne sì e poi non permettono di installare pannelli fotovoltaici sui
lo stavo, ma è evidente, perché c'è un tema, come si può dire, c'è un tema di perdita di controllo di una tenuta comunitaria, in cui uno capisce la logica della situazione e cerca di adattarsi e vede cose completamente illogiche. E questo fatto qua in realtà non porta a un miglioramento, porta a un incattivimento, perché in realtà, come si può dire, se uno rispetta, ha un senso etico, rispetta le norme, ma poi vede le cose che per lui sono completamente fuori dalle norme, dice: ma perché io e basta, devo
una semplice coerenza di messaggi e di azioni.
Ma infatti il tema sembra, se no, e qui partiamo di chi abusa la nostra città a fini di rendita, a fini di guadagno, affittando le cantine a 10 persone, a 12 persone, disordendo le norme. Se l'idea è che in questa città è legittimo arricchirsi in ogni maniera, allora, come si può dire, il tema è quello che non lo fa, sembra non una persona per bene, ma sembra un po' bischero.
Con questo bischero ci lasciamo, perché sono le 9:00. Ci ringraziano da Via Paisiello per la trasmissione. Noi torneremo con Dillo a Controradio mercoledì prossimo. Grazie a Massimo Torelli per essere stato con noi. Ricordiamo l'appuntamento di domani sera alle 21:00 al Teatro Puccini. Grazie ancora. Tra poco a Ti per te parliamo di trasporto pubblico locale.
La newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto. La Toscana in radio. Informazioni ed opportunità per i cittadini della nostra regione. Le agevolazioni ed i contributi destinati a giovani, famiglie e imprese. Ascolta la trasmissione il giovedì alle 9:35 e in replica la domenica alle 15:35 su Controradio, in podcast su controradio.it. Iniziativa realizzata con il sostegno di Regione Toscana, bando per la concessione di contributi alle imprese di informazione 2024. Pensare e comunicare, il segno toscano.
Dagli anni 60 ad oggi, la mostra di manifesti dei più importanti grafici, disegnatori ed illustratori toscani.
Grafiche iconiche che comunicavano trasformazioni sociali e campagne di pubblica utilità. Dalla fine della guerra in Vietnam all'Occhio Ragazzi contro il mostro di Firenze, dalla Chi Vespa Mangia la Mela a Droga Out.
Pensare e comunicare, il segno toscano. Una mostra dedicata ad Andrea Rauch e Roberto Nistri al Murate Idea Park, via Madonna della Neve 8 a Firenze.
Aperto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 19:30, dal 3 al 23 giugno con ingresso libero.
È un'iniziativa dell'associazione Carta Canta con Controradio, in collaborazione con Museo Magma, Arcicomitato di Firenze e MAD, Murate Art District, e con il contributo dell'Estate Fiorentina 2026.
Inaugurazione mercoledì 3 giugno alle 18. Elogio dell'umano, letteratura, ricerca sociale e giornalismo per un mondo migliore. Nella splendida Villa Bardini a Firenze, 3 incontri ad ingresso gratuito promossi da CESVOT con il patrocinio di Regione Toscana e la collaborazione del Gabinetto VSE. Giovedì 28 maggio alle 17:30, L'altro sono io, storie che ci somigliano. Domenico Iannacone, in dialogo con Chiara Brilli, porta nel cuore delle storie degli invisibili, mostrando come il racconto può